nei discorsi e nelle prediche e anche in molti documenti ecclesiastici che parlano di Maria, ricorre spesso questo termine, i privilegi di Maria. No. Voi sapete che io non amo molto questo approccio, ve l'ho sempre confessato con molto candore, no? Non perché sia scorretto, è evidente che la Madonna non è come noi, ma perché mi pare parta subito a sottolineare le differenze, la straordinarietà, no? Poi tante volte i devoti di Maria fanno quelle prediche appunto che fanno volare, no? In realtà la Madonna, certo che è diversa da noi, ma non è solo diversa e privilegiata, ma è anche e soprattutto colei in cui si realizza ciò a cui tutti siamo chiamati. Mi pare molto più forte questa roba qui. Cioè Dio realizza nella Madonna ciò che ha pensato per tutti noi. Ciò che il Creatore ha concepito per tutti i figli di Adamo, di cui Maria è figlia. Maria è figlia di Adamo e di Eva. Ma in lei si realizza ciò che per tutti i figli di Adamo Gesù ha pensato. Abbiamo sentito la seconda lettura, no? Per questo a me piace molto quando si parla di Maria. Certo, continuare a guardare ai Vangeli, a Maria, per capire le nostre mamme e per capire noi, ma anche guardare le nostre mamme e guardare noi per capire Maria. Cioè questo movimento mi pare indispensabile, no? Per non collocare Maria al di fuori dell'umanità e quindi al di fuori dei nostri interessi, al di fuori del fatto che lei ci guida nella fede, appunto. Proviamo a fare una piccola riflessione, no? Quando noi diciamo Dio ha in testa di realizzare con gli uomini una cosa grande, di renderli suoi figli, e ciò che Dio vuol portare a termine in tutti gli uomini e in maniera singolare in Maria, chiede necessariamente il nostro consenso, no? Cioè l'alleanza tra Dio e l'uomo è tra due persone che si devono chiedere se ci stanno. Avete visto, lo ha fatto con Maria, ma lo fa con ciascuno di noi. Cioè non è che Dio può farmi diventare suo figlio se io non lo voglio. Ma questo consenso che Dio ci chiede non avviene in maniera istantanea, solitaria. Cioè non è che ci prende per i capelli, ci mette lì di fronte e dice tu ci stai. Ma lo fa attraverso delle mediazioni umane, attraverso la nostra storia. È la nostra storia dalla nascita alla morte, è il nostro essere figli, lo sposarci, il diventare genitori, il luogo dove noi diciamo sì o no a Dio. E allora il consenso, il primo consenso, provate a pensare in concreto queste robe qui, cioè non a volare appunto. Il primo consenso che noi diamo al Creatore qual è? È quello che passa attraverso il consenso del figlio alla madre, a nostra madre. Il primo sì che io ho detto a Dio è il sì che ho detto a mio padre e mia madre, lasciatemi dire mia madre in questo discorso, i genitori appunto. La fiducia nell'amore di nostra madre e la risposta alle sue attese nei nostri confronti hanno dato la prima forma al nostro essere uomini, al nostro essere appunto figli. Non abbiamo incontrato il Padre Eterno noi. Abbiamo incontrato un uomo e una donna che ci hanno detto se volevamo diventare figli, abbiamo detto sì nascendo, ratificando poi appunto con la vita il nostro essere figli, il nostro essere nati, no? Allora, la mamma, sentite sta roba qui, è il primo testimone del Creatore. È la figura umana prima del Creatore, che testimonia un amore incondizionato, infallibile, che non verrà mai meno. Questo è il compito della mamma. La mamma dice in nome di Dio che c'è un amore incrollabile nei tuoi confronti, che ti precede, no? Ovviamente le nostre mamme fanno sta roba qui come riescono, come sono, no? Con la loro personalità, con i loro limiti, con la loro storia concreta. E lo fanno attraverso la loro storia familiare, la loro lingua, gli usi e i costumi della loro società, la loro cultura, no? E ora tutte ste robe qui, il fatto che mia mamma è nata a sua volta da un papà e una mamma limitati, che è stata educata così così, insomma, no? Come sono stati capaci i miei nonni. Il fatto che viveva in un paese contadino, il fatto appunto che ha avuto tutte le sue difficoltà e quindi un po' mi ha educato, un po' mi ha lasciato andare perché non ce la faceva, no? Tutte ste robe qui, no? Tutte le risorse con le quali nostra madre ci educa sono largamente compromesse dalla concreta condizione dei figli di Adamo. Portano il segno della miseria dell'uomo, portano il segno degli egoismi, delle ignoranze, delle cattiverie, della storia, della società. No. Il peccato originale ha questa dimensione, che nostra mamma e nostro papà sono dei peccatori. Nel peccato mi ha concepito mia madre, in questo senso, no? Mi ha messo al mondo in una società di peccatori, di persone limitate. E quindi gli egoismi, per esempio, dei genitori, anche oggi, no? Cioè, quante volte noi diciamo, ma quella mamma lì non è capace di educare, cosa sta facendo con i suoi figli? Tutte le possessività sbagliate, tutte le ansie con cui coi figli si cacciano addosso tutti i condizionamenti di questo mondo, no? O tutte le esasperazioni nell'educazione, tutte le inadempienze, tutti gli errori, no? Sono l'espressione del peccato originale in cui noi procreiamo i figli degli uomini. Accade così, sentite, seguite lo sto ragionamento qui che mi pare interessante. Succede così che per un verso la mamma rappresenta Dio. Ogni madre agli inizi trasmette un messaggio strepitoso, assolutamente appunto disumano quasi. Cioè quando uno ti dice, no, io ti metto al mondo, devi star sicuro che c'è un amore che ti avvolgerà sempre. Devi essere sicuro. Quando uno ti dice così, dice, ma tu non lo sai mantenere sta roba qui? Cosa stai dicendo? Quindi per un verso la mamma manda questo messaggio strepitoso, ma non è in grado poi di mantenere questa promessa. Non è in grado di onorare questo messaggio. Non è in grado di confermare la verità di ciò che promette. E quando il figlio diventa grande, mano a mano il figlio cresce e accede un'esperienza del mondo, si accorge che il mondo è molto più complesso di quel mondo che la proposta idilliaca della mamma gli ha presentato, di quella visione infantile, appunto. Proviamo a far qualche esempio. Quando il bambino fa le prime esperienze traumatiche, non so, la paura che io avevo, i nostri cortili erano bui, andare al gabinetto, per esempio, si andava attraversando il cortile, si andava al buio, e io avevo paura, hai capito? Andando in stanza noi dovevamo attraversare tutto il cortile, salire la scala e andare su da solo al buio, avevo paura, no? Oppure quando ti scotti o quando picchi la testa in un angolo del tavolo, no? Cosa fa la mamma? La mamma subito viene lì, ti accarezza, ti bacia la testa col bernoccolo, dice, no, c'è la mamma, hai capito? Non temere, c'è la mamma. Se tu stai vicino alla mamma non ti succede niente, niente ti può far male. Quando però il figlio diventa grande si accorge che non c'è sempre la mamma, e poi non basta la mamma, e poi è giusto che non ci sia la mamma. E tante volte le mamme, questo non lo capiscono, e coi figli ancora di 30-40 anni gli dicono, guarda che c'è la mamma, guarda che c'è la mamma. E allora, vedete, la madre ha questa vocazione, interpretare in maniera originaria, fondativa, questa promessa incondizionata, che è il fondamento della fede, che è assolutamente necessaria per affrontare la vita, no? E però a questa promessa, essa non sa dare parola quando si apre la complessità del mondo. In questo senso la madre è un mito, mia madre è un mito, no? Cioè è il luogo di una rappresentazione immaginaria, cioè di una certezza che è fondamentale, come i miti fondatori, capito? Di una certezza alla quale la persona adulta non sa dare un'espressione plausibile. E tuttavia su questo mito noi giochiamo la nostra fede. Ogni figlio sa, virgolette, sa, perché poi deve, in tutte le cose che fa deve verificare, ma ogni figlio sa di essere amato da sempre e per sempre, che in qualche modo c'è chi lo conosce e c'è chi provvede, l'idea di provvidenza appunto, che c'è una casa in cui si può sempre tornare, no? Che è la mamma. Ma di queste certezze infantili il figlio che cresce non trova riscontro nella società e nella cultura che lo circonda. Attenti, eh? Perché il mondo, i figli di Adamo, ha messo in piedi una storia, una società di peccato, si dice, no? Il mondo ha una sapienza che non è la sapienza della mamma, è la sapienza del serpente. Più che sapienza è astuzia, come dice il testo di Genesi. E l'astuzia è gelosia ed è menzogna. Cioè nella società gli uomini sono gelosi, si raccontano delle balle, fanno i furbi. Non sono come la mamma. L'astuzia del mondo che suggerisce di non credere all'altro, di non credere alla vita, hai capito? Alla vicenda umana. L'astuzia del mondo suggerisce di non impegnarsi mai del tutto nelle cose che fai o che dici. Devi sempre agire con cautela, con furbizia, appunto, riservandoti la possibilità di cambiare strada, di trovare amici più furbi, più potenti, di scegliere quello che ti è più vantaggioso al momento. Questa è la sapienza del mondo. E quindi meglio non fare troppe promesse, come sono abituate a fare le mamme ingenue con i loro bambini. Meglio, insomma, non credere alla vita, che è il peccato originale, no? Non si è fidato della parola di Dio che dice che la vita è buona. No, la devo provare io, hai capito? Devo dimostrare io. Ma per tale via cioè quello di saggiare tutto senza legarsi a nessuna possibilità reale, senza buttarsi, senza credere appunto. Questa via porta all'evidenza della morte. Morirai. Se tutte le cose, nessuna è credibile, nessuna è assoluta, la vita te le ruba una alla volta tutte. Proverai la morte. Scoprirai di essere condannato a morire, no? La morte ti dominerà, appunto. Perché la vita, dice la parola di Dio, è possibile solo a una condizione, che in essa si creda, cioè che della vita si colga la parola che Dio ti dice, che la mamma poverina, come è riuscita, ti ha testimoniato appena sei entrato nel mondo. Hai capito come gira sta cosa qui? In questo senso ogni madre è chiamata ad essere testimone della parola, della promessa del Padre che sta nei cieli. E per ogni mamma poverina, come figlia di Eva e di Adamo, no? Sente questa vocazione, ma si scopre prigioniera del mondo dominato dalla bestia più astuta di tutte le bestie che strisciano sulla faccia della terra. Nostra madre, anche nostra madre, è schiava del serpente, dell'astuzia del mondo. Per questo, fin da principio, il Creatore ha posto un'inimicizia tra il serpente e la donna, tra la discendenza della donna e la discendenza del serpente, i diavoli, le astuzie di questo mondo. Ha fatto fin dall'inizio questa promessa: la discendenza della donna ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Allora, si può capire cos'è successo alla Madonna un po' di più adesso? È successo che tutta la cura che Dio ha messo ai figli di Adamo attraverso Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, è arrivato a questa figlia di Sion, nel quale il Verbo si è fatto carne. E la Madonna è stata trascinata in questa roba qui. Cioè l'Immacolata Concezione, la sua immunità dall'eredità del serpente, no? È la realizzazione di quella promessa che ogni mamma fa a suo figlio e che Dio ha realizzato in Gesù, nel Messia. Non è dunque un privilegio che separa Maria da noi, non è un privilegio che la separa, perché ogni madre è chiamata a diventare immacolata per essere all'altezza della sua missione, per mantenere la verità di ciò che dice al figlio. Deve essere liberata dal peccato, capito? Deve vincere la tentazione del serpente. Bisogna che Dio la liberi dalla morte. Ogni madre è chiamata a diventare immacolata per essere all'altezza della sua missione, e non solo ogni madre, ma ogni creatura di Dio, ognuno di noi, perché in Cristo, anche Maria in Cristo, e tutti noi in Cristo, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore, nella carità. Diventare immacolati, cioè liberi dalla tentazione del serpente, è la vocazione a cui tutti noi, come figli di Dio, siamo chiamati. fratelli carissimi. Nella Vergine Madre preservata dal peccato originale, Dio ci offre l'immagine dell'umanità nuova che partecipa in pienezza alla vittoria di Cristo. Innalziamo per intercessione di Maria Immacolata, innalziamo la nostra preghiera al Padre. Diciamo, benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Per fede Maria ha accolto la parola dell'angelo e ha creduto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Dio e nell'umiltà e nell'obbedienza si è resa pienamente disponibile. Perché anche noi che partecipiamo a questa Eucaristia possiamo accogliere l'immenso amore che il Padre riversa nei nostri cuori e diventare segno di grazia per i nostri fratelli. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Perché la Chiesa, a imitazione di Maria, accogliendo in pienezza il suo Signore, si ponga con umiltà e generosità al servizio del Vangelo e della causa dell'uomo. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Cogliendo il frutto della conoscenza del bene e del male, l'uomo ha voluto mettere Dio alla prova e ha preteso di autocostituirsi suo fondamento. Signore, aiutaci a non cadere in questo delirio di onnipotenza, ma ad accogliere la vita come un dono che viene da Te, come una promessa che chiede di essere creduta. Preghiamo.
Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.
Signore, illumina con il tuo spirito tutte le donne, affinché trovino in Maria l'aiuto per riscoprire e realizzare il senso della loro vocazione nella famiglia, nella società, nella Chiesa. Preghiamo.
Benedici. O Signore, che in Maria Immacolata hai fatto risplendere sul mondo l'aurora della salvezza, rendi feconda l'opera della tua Chiesa, perché tutti gli uomini, mediante la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.